online di Controradio, notiziario regionale.
Del 12:46 l'informazione regionale apre di nuovo con una drammatica notizia: una morte sul lavoro. Nella mattinata di oggi un operaio di 48 anni ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente nella zona di Sesto Fiorentino. Secondo le prime ricostruzioni, un lavoratore esperto di origine rumena stava effettuando alcune operazioni ordinarie di movimentazione carichi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da una grossa componente metallica. Sentiamo ai microfoni di Giorgio Bernardini il consigliere regionale Lorenzo Falchi.
Si prova senza dubbio amarezza, dolore e anche tanta rabbia, perché gli omicidi, le morti sul lavoro sono un dato purtroppo costante, nonostante gli sforzi che sono insufficienti da parte del governo, perché gli ispettorati del lavoro sono sempre sotto organico, non c'è la volontà di affrontarlo come una priorità. Invece dovrebbe essere una, se non la prima priorità del mondo del lavoro, perché non possiamo assistere a queste morti quotidiane. E so che l'amministrazione comunale di Sesto è stata immediatamente informata ed è presente, ma in questi casi ovviamente un grande cordoglio alla famiglia, ai colleghi, alle colleghe di questo lavoratore, ma soprattutto davvero un grande dolore e una grande rabbia. Ma io non conosco ancora i dettagli dell'incidente che ha portato alla morte di questo lavoratore. So che però in tantissimi casi, nella stragrande maggioranza dei casi, è una mancanza di sicurezza data dalla precarietà del lavoro, data da pochi investimenti in sicurezza, da procedure che saltano, dalla frammentazione del lavoro. In questi casi ci deve essere una responsabilità, non si può sempre appellarsi al caso e all'incidente singolo, deve esserci una responsabilità anche penale. Per questo parliamo di omicidio e per questo è necessaria una legge che inasprisca le pene per tutti coloro che nella filiera di un'azienda non rispettano quelle regole minime o non mettono in condizione i lavoratori di lavorare in sicurezza.
E l'industria toscana si ferma oggi per la prima volta in uno sciopero generale regionale. I lavoratori del manifatturiero, dell'energia, del gas, del servizio idrico, della gestione dei rifiuti incrociano le braccia per l'intera giornata di lavoro su iniziativa di CGIL, CISL e UIL. Stamattina a Firenze la manifestazione per chiedere una svolta nelle politiche industriali. L'ha seguita per noi Giorgio Bernardini, che sentiamo in diretta. Buongiorno Giorgio.
Ancora buongiorno Raffaele. Si è appena conclusa la manifestazione di cui parlavi. Oltre 5.000 persone hanno partecipato a questo lungo corteo che appunto ha attraversato il centro storico di Firenze e che si è risolto proprio di fronte in via Cavour alle sedi di prefettura e regione, che sono due dei target, degli obiettivi, dei destinatari a cui si rivolgevano appunto i sindacati confederali uniti in questo primo sciopero dell'industria regionale unito. E ci sono state appunto due delegazioni che sono andate a rappresentare quali sono le richieste principali dei manifestanti, che sono quelle in particolare di una revisione delle politiche industriali, anzi della realizzazione, se parliamo del governo nazionale, di un vero e proprio piano industriale che possa permettere di reagire a una regione come la Toscana, che lo sappiamo benissimo soffre tantissimo della crisi strutturale del mondo della moda, dove tanti distretti sono impegnati, ma anche la metalmeccanica ha fatto la sua parte oggi con delle rivendicazioni importanti. Il terzo obiettivo, il terzo destinatario di queste rimostranze e di queste richieste per l'apertura di un dialogo formale è appunto quello dei datori di lavoro, e quindi anche una terza delegazione si è diciamo diretta alla sede di Confindustria per porre gli stessi temi e per cercare di reagire a una situazione che oramai nei numeri vede un'industria toscana arrancare da diversi anni e che fa appunto della Toscana una regione che non è più all'altezza nemmeno delle aspettative che ci sono nel mondo del lavoro, e che vede, proprio parlando di mondo del lavoro e non solo di numeri di persone, stamattina abbiamo visto i visi e le voci sentite di tante persone, peggiorare la qualità del lavoro. Quindi su tutto questo, e anche, permettimi di dire, sul tema della sicurezza in un momento così particolare come quello di oggi, che ci ricorda ancora una volta nello stilicidio delle morti sul lavoro che cosa accade appunto nella qualità del lavoro. Ecco, di tutto questo si è parlato e di tutto questo i manifestanti hanno voluto parlare alle istituzioni. A te la linea, Raffaele.
Grazie a Giorgio Bernardini. Ci spostiamo adesso a Prato. Il PD, AVS, il Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente del governo in sede parlamentare sui lavoratori sfruttati a Prato e sulla vicenda dell'H di Seano, dove lavoratori e sindacalisti sono stati sgomberati durante un presidio. Abbiamo sentito il vice capogruppo di AVS alla Camera, l'onorevole Marco Grimaldi, a cui abbiamo chiesto se il governo ha risposto a questa richiesta di informativa urgente sulla vicenda dei lavoratori della H di Prato. Sentiamolo.
Non ha risposto questa volta, non ha risposto in questi anni. Io credo che però bisogna alzare a questo punto la voce. Io voglio fare sempre più rumore, perché è inaccettabile che in questo paese ritorni la schiavitù, e lo dico a tutti i vostri ascoltatori: se esistono gli schiavi, siamo tutti più ricattabili. Questa lotta fra ultimi e penultimi danneggia sia gli ultimi che i penultimi, e ci sono dei primi sempre più irraggiungibili che la fanno sempre franca. E questo vale per i padroncini del distretto del Pronto Moda e vale anche per i grandi. Ecco, non si può dire ogni volta non sapevamo, non sappiamo. Dietro l'H c'è un modello logistico che conoscono tutti troppo bene, e credo che tra l'altro non sia unico, perché ci sono altri settori che conoscono bene la ghetto economy, il caporalato abitativo, parlo per esempio di altri modelli logistici, parlo per esempio di tutto quello che vediamo in agricoltura, e questo vale sia per i grandi prodotti come il vino, fino ad arrivare diciamo alle fragole che vediamo H24 nei nostri supermercati.
E a proposito di mancate risposte da parte del governo, il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona, ha scritto alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, lo scorso 3 giugno affinché partecipasse alla commemorazione del 12 agosto del 44, l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Da allora, nonostante numerose telefonate e solleciti, non ho ricevuto nessuna risposta, ha detto Maurizio Verona, il sindaco di Stazzema, ai nostri microfoni.
Io, come tutti gli anni, invito un membro del governo alle commemorazioni, e da qualche anno che non riesco ad avere nessun rappresentante, e quest'anno ho pensato quindi di scrivere alla presidente. Gli ho scritto il 3 giugno, gli ho scritto con un anticipo importante, perché capisco che il presidente del consiglio ovviamente sia la persona più impegnata in questo momento, con un'agenda fitta. Poi un paio di volte a settimana ho iniziato a chiamare la segreteria del presidente per capire se l'invito era arrivato, se era attenzionato, e mi hanno confermato che era stato ricevuto e che era l'attenzione del presidente. Ho più volte pregato insomma una risposta in tempi congrui, perché capendo che il presidente può anche avere un altro impegno, con una risposta con una tempistica adeguata avrei potuto invitare un altro oratore ufficiale. Io ad oggi non ho avuto nessuna risposta, né affermativa né negativa, perché mi continuano a dire che l'invito è attenzionato dal presidente, quindi ho speranza che il presidente accetti l'invito e il 12 agosto sia Sant'Anna e Stazzema alla commemorazione. Questo sarebbe un bel segnale per questo governo, spero che sia così. Se non sarà così, purtroppo in questo momento e alla vigilia diciamo della commemorazione, la commemorazione la si farà, ma non ho tempo di invitare un altro interlocutore che internazionale magari, oppure importante come il luogo merita, per fare l'oratore ufficiale. Però può darsi che se il presidente non venga, magari mi orienta a invitare un ragazzo e un giovane, farò parlare un giovane che magari ha fatto esperienza di visitare un luogo come Sant'Anna, un campo di concentramento, lo farò parlare di quello che vuole comunque di questa esperienza, perché mi trovo oggi in imbarazzo ad invitare un altro interlocutore.
Proseguono a Firenze le indagini sull'incendio che ha colpito il liceo Machiavelli Capponi. L'ipotesi prevalente è quella del rogo doloso, mentre la scuola cerca di tornare alla normalità con la ripresa degli esami di maturità. Facciamo il punto nel servizio di Sandra Salvato.
È Cacciall, responsabile dell'incendio che ha colpito il liceo Machiavelli Capponi di Firenze. L'ipotesi sulla quale si concentrano le indagini è quella del rogo doloso. I vigili del fuoco infatti escludono al momento che a provocare le fiamme siano stati guasti elettrici o cortocircuiti. Intanto i carabinieri stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì. Scoperto all'alba dal personale scolastico, l'incendio ha interessato soprattutto gli uffici amministrativi e della didattica, provocando ingenti danni, mobili distrutti, apparecchiature elettroniche fuse e affreschi anneriti dal fumo. Il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che il rogo si propagasse al resto dello storico edificio di Palazzo Rinuccini. Nel frattempo il liceo prova a tornare alla normalità. Gli esami di maturità sono ripresi nei locali del piano terra, gli unici dichiarati agibili. Da domani, per consentire gli interventi di ripristino, gli orali e i corsi di recupero saranno trasferiti nella sede di Piazza Frescobaldi. La città metropolitana ha assicurato il massimo supporto all'istituto. L'obiettivo, spiega la consigliera delegata alla scuola Beatrice Barbieri, è garantire la continuità delle attività scolastiche, anche individuando spazi alternativi se necessario. Restano da quantificare i danni, mentre gli investigatori cercano risposte sull'eventuale movente.
Si avvicinano 3 anniversari delle attività cinematografiche della Toscana, coordinate per la regione dall'area cinema di Fondazione Sistema Toscana, e 10 anni del cinema alla compagnia, il ventennale della rassegna 50 giorni di cinema a Firenze, il ventennale di Toscana Film Commission, la rassegna di festival fiorentini a vocazione internazionale, si tiene quest'anno dal 6 ottobre al 10 dicembre al cinema La Compagnia, in altri luoghi culturali cittadini, in programma 9 festival fiorentini a vocazione internazionale. L'assessora alla cultura della regione Toscana Cristina Manetti ai nostri microfoni.
Penso sia un traguardo importante, ma che racconta anche tanto di quelle che è la politica del cinema della regione toscana, che in questi anni ha sviluppato e implementato ancora di più con tante iniziative. Penso anche all'investimento sui giovani e l'investimento sulla formazione attraverso l'FSE che abbiamo fatto nella nostra manifattura digitale a Prato. Penso anche proprio agli investimenti sui festival, al bando che ha, diciamo, contribuito in tante produzioni che si svolgono sul nostro territorio, milioni anche quelli di fondi europei investiti nel cinema, perché crediamo che il cinema sia un linguaggio universale, sia un linguaggio che possa promuovere la nostra regione. Attraverso il cinema si fa cultura, perché gli archivi che noi abbiamo anche solo nella 50 giorni di cinema con tutti i nostri festival sono degli archivi importanti, come quello della Mediateca Toscana, che raccontano veramente una storia del cinema, ma raccontano anche la nostra storia, e quindi sono un valore che noi dobbiamo custodire, non solo, ma anche valorizzare attraverso questo che è la nostra casa del cinema.
Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto inizialmente sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulle zone interne isolati rovesci o brevi temporali, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in lieve aumento, le massime quasi stazionarie con punte di 37-38 gradi. Pochi secondi alle 13 arriva il City Lights e subito dopo Alias DJ. Restate con noi.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.